Dunque, ma non entro nelle questioni che riguardano la Chiesa anglicana e che non. Comunque, sì, comunque persino. Ma sul fatto invece che diciamo che il Presidente del Consiglio vada porta a porta, io voglio dare una lettura positiva. Forse pensa che è più difficile, diciamo, in qualche modo convincere gli spettatori di porta a porta che non quelli di altre trasmissioni, quindi va a spiegare in quel contesto la cosa. Allora, mi auguro che come, è un segnale, diciamo, di presa di distanza da, cioè, mi auguro che faccia delle scelte che sono più vicine a, più facili da spiegare a un pubblico che guarda Ballarò, ecco, mi auguro che sia questo. Spero di non essere, come dire, smentita. Dopodiché è chiaro che non ha entusiasmato nessuno il fatto che abbia annunciato la presenza a quella trasmissione senza prima aver chiesto di essere presente in Parlamento, tant'è vero che poi ha detto che lunedì viene prima di tutta la Camera. E vabbè, ma insomma, queste cose piano piano, credo che si senta anche molto investito di questo compito che gli spetta, che è tutt'altro che semplice, quindi sono un po' anche, insomma, è una fase che ha tutte le caratteristiche della straordinarietà questa, e quindi guai a, diciamo, a misurare anche i comportamenti del Presidente del Consiglio, del governo, eccetera, come se fosse un governo diverso da quello che è, ecco, secondo me. Sul discorso del terzo polo, ma guarda, io non, cioè, io considererei legittimo che, cioè, considero, come dire, la posizione di Rutelli non l'ho ancora capita, francamente, ma non è la prima volta che mi capita, quindi no. Mentre la posizione, ma credo che sia abbastanza simile a quella di Casini da questo punto di vista. Le due prospettive diverse che vengono in qualche modo annunciate da Fini da una parte e da Casini dall'altra sono un po' tattiche, perché secondo me poi alla fine coincidono anche le loro, anche se è chiaro che, cioè, secondo me la grande aspirazione è quella di, che dicevo, che non diventi la massima aspirazione dei cattolici italiani, è legittima invece che nel terzo polo, assolutamente una posizione politica legittima e coerente con la loro impostazione, che è quella di dire: noi facciamo fallito il centrodestra, facciamo una grande forza di tipo moderato che automaticamente, spellendo le estreme a destra, finisce in qualche modo anche per, diciamo, costringere il Partito Democratico a non fare alleanze con la sinistra estrema, e allora abbiamo due forze moderate, una di centrodestra e una di centrosinistra, che si confrontano, e nel paese poi ci sono le due ali, eccetera. È chiaro che questo progetto è un progetto che ha una sua razionalità, e anche una sua plausibilità, assolutamente giustificabile e quant'altro. Faccio notare che è un po' diversa dal progetto dell'Ulivo, ecco. E di questo io penso che noi dobbiamo essere assolutamente vigilanti da questo punto di vista. È chiaro che il Partito Democratico, nel sostegno a questo governo, gioca più di tutti, rischia più di tutti. Rischia perché dovrà sostenere delle scelte di governo che non avrebbe mai fatto, forse, probabilmente, o che comunque sono di difficile spiegazione. Quando io dico non è il nostro governo, non è che lo dico per prendere le distanze. Dico che se noi fossimo andati al governo dopo questa cosa, probabilmente avremmo fatto, non saremmo partiti da lì, ecco, da quello che sembra che stiamo partendo. Poi dopo magari il pacchetto è un pacchetto che è equilibrato, ci soddisfa, non sfugge a nessuno che se c'è una patrimoniale per noi è più semplice accettare di fare un discorso con le pensioni di anzianità, ma se ci sono le pensioni di anzianità in maniera pesante, che tanto per capirsi in termini previdenziali, di tecnica previdenziale, superano la soglia di 100 e si arriva e poi si fa una patrimonialina leggerina, cioè certo che diventa problematico, però no, non per questo si dice che non poniamo condizioni, sosteniamo lo stesso, ma insomma, sono situazioni diverse chiaramente per noi, no? Ecco, se la riforma del mercato del lavoro è una riforma che, sapendo bene che il concetto di flex security non è applicabile in questo momento perché non ci sono i soldi per la security e si introducono altri elementi di flessibilità, è chiaro che per noi diventa problematico. No, non perché noi siamo contrari a questo principio, io penso che noi dovremmo applicarlo. Ma il problema è che di flessibilità ce n'ha fin troppo il mercato italiano, paradossalmente, in questo momento, cioè c'è la precarietà, non c'è la flessibilità perché non c'è le sicurezze adeguate a un concetto vero di flessibilità. È un tempo, cioè ci sono alcune riforme che si possono fare nei tempi di vacche grasse, non nei tempi di vacche magre. Chiaro? Quindi voglio dire, ciò che divide dentro il PD è per esempio il confronto col progetto di Chino. Il progetto di Chino ha esso stesso, ha una sua, ed è in parte condivisibile. Il problema è che lo puoi attuare quando c'hai una baracca di soldi da mettere in una riforma profonda degli ammortizzatori sociali in questo paese, che adesso non c'hai. Ti tocca tutta usarla per far fronte alle aziende in crisi, non per introdurre elementi di flessibilità governabile. Cioè, ci sono tempi e tempi. A me il modello danese affascina. Se fosse applicabile per un paese non di 5 milioni di abitanti, cioè la metà della Lombardia, ma fosse applicabile per un paese di 60 milioni di abitanti con gli squilibri che abbiamo in Italia, io sono affascinata da quel modello. Ma quel modello richiede delle condizioni che non so mai se si realizzeranno in Italia. Ci sono gli imprenditori pronti a pagare il 60%, di sopportare il 60% di pressione fiscale in questo paese? Fedeltà fiscale con 60% di pressione fiscale sulle imprese. In Danimarca le pagano perché dicono: a noi conviene pagare le tasse ed avere la possibilità della libertà in uscita dei lavoratori, perché quelle tasse servono a dare a loro l'80%. Dello stipendio, che tra l'altro è sopportabilissimo perché dura pochissimo, perché nel giro di qualche mese queste persone sono ricollocate sul mercato, perché c'è una vivacità e dinamicità del sistema produttivo e perché ci sono corsi di orientamento e di riconversione del soggetto lavoro che nel giro di 3 mesi non costa neanche tanto alla comunità. Ma queste sono le condizioni italiane oggi? Non mi pare. Quindi anche le riforme hanno tempi, luoghi, in astratto non esiste nulla, ma è chiaro, per cui anche questo per noi sarà un passaggio, non è che noi, perché noi siamo a CGL, sono visioni e comportamenti, atteggiamenti che sono maturati nel confronto anche tra di noi, che ci portano ad avere una certa sensibilità rispetto ad un'altra, però sappiamo che bisogna passare di qua. Per cui rischiamo, diciamo, con il nostro elettorato, perché se avesse fatto Berlusconi queste cose, noi potevamo dire: ci siamo opposti. Se le fa Monti, i nostri elettori ci diranno: voi l'avete votata. Chiaro? Ecco, quindi è chiaro che noi rischiamo molto da questo punto di vista, ma noi rischiamo anche sul piano del sistema politico, perché è chiaro che questo governo è, dal punto di vista, se uno dice questo governo e pensa ad un sistema politico coerente con questo governo, bisognerebbe dire che questo è il governo del terzo polo, da un punto di vista di, perché porta esattamente a quell'operazione politica là, no? E non è che rinasce la DC, no, perché non ci sono le condizioni previe per la rinascita della DC, ma c'è la prospettiva di un centrodestra europeo che ha certe caratteristiche nelle quali probabilmente c'ha anche una certa attrazione per molte persone che in questi anni sono stati da quest'altra parte perché di là c'era una impraticabilità o che sono stati a casa che non hanno votato, perché questo è un paese moderato, fondamentalmente non è il paese degli estremi l'Italia. Ora, il progetto dell'Ulivo e il progetto anche di alleanza al quale il Partito Democratico lavorava è un'altra cosa. Che sia ben chiaro, io ritengo ancora nel periodo, diciamo, in una fase intermedia assolutamente praticabile, perché non credo che un anno e mezzo, sapendo poi peraltro che nessuno pensi che Monti può essere la persona che poi fa d'appello di un'operazione politica di questo genere. Che io penso che Monti sta lì perché non è mai stato da nessuna parte prima e non ha nessuna intenzione, come il suo passato non ha condizionato la scelta del presente, non ha nessuna intenzione di far sì che il suo futuro condizioni le cose che farà in questo momento. Quindi io non credo che lui farà il capo politico di nessuna parte politica, tanto per essere chiaro. Io ho letto così anche la nomina al senatore a vita, uno che sta fuori dalle mischie, dopo non è che ha bisogno di schierarsi per poter entrare in Parlamento, cioè punto, finito, ecco. Se in caso dice qualcuno farà Presidente della Repubblica, vedremo, ma non lo vedo a capo di uno schieramento politico. Quindi per fare questa operazione politica ci vuole anche il personale politico adeguato, eccetera. Per me è ancora valida la nostra prospettiva, cioè quella della costruzione di un nuovo Ulivo che ha bisogno di un'alleanza col terzo polo per fare questo passaggio, perché non si bonifica quel territorio politico là. Implode completamente il centrodestra in Italia, perché Berlusconi lo ha tenuto insieme su presupposti che non hanno facilitato la creazione di un altro equilibrio, ed è troppo presto per poter pensare che in un anno questa situazione si ricrea, perché è ancora lì, perché la persona che indica lui da una parte ha più possibilità ma ne avrà anche meno, perché Formigoni non starà fermo, perché quindi comunque andremo con una tripolarità secondo me, e non c'è storia che ci sia o che non ci sia la riforma della legge elettorale che può pensare che il terzo polo può fare l'alleato della destra in questa fase. Non c'è spazio, secondo me. Ecco, allora, io però bisogna vigilare. Bisogna che il Partito Democratico non si faccia scappare di mano l'operazione politica in questo momento. Noi siamo quelli che abbiamo una responsabilità maggiore in questo momento, che rischiamo di più, che però possiamo porre le basi per una. Dopo penso anch'io che probabilmente sarà così. Ma la prossima campagna elettorale, il prossimo passaggio, è un passaggio che vede per forza l'Ulivo alleato del terzo polo. Dopo ci saranno le condizioni per altre operazioni politiche. Modello di sviluppo e cos'altro dire da questo punto di vista? Vorrei averne gli strumenti, chiaramente, però non li ho perché, come sapete, non ho una preparazione economica tale perché mi consente di muovermi in questo territorio con non sono in grado di manipolare i concetti più di tanto, quindi vi chiedo scusa, in questo non sono l'interlocutore più giusto, però vorrei che dentro, insomma, vorrei vedere fiorire delle professionalità economiche nel nostro mondo in questo periodo, ecco, mi piacerebbe che venissero fuori, mi piacerebbe vedere l'applicazione che c'è stata in altre fasi della vita della Repubblica su queste cose. Perché hai ragione nel dire che prendiamo il concetto di sobrietà. Se lo si cava fuori per far digerire attraverso una virtù cristiana un'imposizione fiscale, no? Non ci stiamo, no? Se siccome noi dobbiamo essere bravi, guarda, ti trovo pure la giustificazione, guarda, te la trovo pure, no, non sta così. mentre penso a sobrietà e penso alla parola che usò Berlinguer quando fu preso in giro, come fu preso in giro in quegli anni, Giovanni, ti ricordi? A sinistra, fu capito da noi quando venne fuori quel concetto di austerità, fu capito da noi, ma fu besleffato dagli stessi comunisti in casa, si chiamavano ancora così in quel momento. Allora me lo ricordo perfettamente. Lì c'è un discorso diverso del rapporto col bene, con i consumi, con la ricchezza, che non è appunto come il discorso dell'equità, per esempio, no? Dice, sei equi perché bisogna essere buoni. No, è una concezione dello stare insieme e di un modello di sviluppo e di economia diverso da quell'altro, che oggi tra l'altro io credo che abbia delle convenienze economiche cercare di dividere le disuguaglianze anziché aumentarle, perché una società di disuguali è una società nella quale c'è anche minore crescita, c'è minore democrazia, c'è minore partecipazione. Quindi su questi concetti, ripeto, noi bisogna avere il coraggio in questo momento, perché non sono alternativi, nel senso che non sono la declinazione buona dei concetti sbagliati degli altri, sono alternativi, e io penso che oggi siano giusti e su questi si può anche trovare il consenso. Ma vi ricordate la parola patrimoniale prima del governo Prodi, secondo il governo Prodi? Ve lo ricordate? Vi ricordate che se per caso qualcuno usava questa parola? Fu messo all'indice, lui la usa male, ma fu messo all'indice. Vi ricordate il famoso anche i ricchi devono pagare, il famoso manifesto sul quale si fece un processo persino in Consiglio dei Ministri? Non facemmo la tassazione delle rendite nel secondo governo Prodi. C'erano già tutti gli elementi per farla. Perché tutto questo? Perché non la credevamo giusta? Perché non la credevamo praticabile? Perché eravamo convinti che intorno a quella cosa ci sarebbe stato il crollo del consenso di un governo che era già traballante. Non capimmo, per esempio, che la stessa effetto avrebbe avuto parlare di cittadinanza, nessuno se lo ricorda. Ma il crollo vero del consenso intorno al secondo governo Prodi arrivò quando Amato cavò fuori la nuova legge sulla cittadinanza. Boom! Prima ancora del condono, dell'indulto, prima ancora delle misure economiche, prima ancora dei litigi, fu quella roba là. Oggi non lo so se lo faremo, ma quando il Presidente della Repubblica mi parla della cittadinanza ai bambini nati qua, io sono molto contenta che si faccia, dico soltanto non la voglio come moneta di scambio di un governo che mi fa le cose che non sono accettabili, perché io rifiuto questo modello nostro, perché loro hanno tutto l'interesse a ridurci come la componente che dà la cittadinanza agli immigrati e chiede un euro in più per i disabili, perché il nostro problema è come non togliere 1.000 euro alla famiglia, non come dare un euro al disabile o la cittadinanza ai bambini. Allora, se torna al modello di sviluppo mi ci sta coerentemente tutto il resto, altrimenti se no ci riduciamo ad una visione residuale, e invece siamo promotori di un progetto alternativo nelle basi di fondo della convivenza. Allora, non potevamo usare queste parole, oggi si può, oggi quando tu dici se tu hai accumulato paghi, il concetto è razionale, c'è persino il consenso, se questo governo non lo fa sbaglia. Perché questo oggi, intorno a questo oggi c'è il consenso. Allora, siccome incominciamo veramente, voglio dire, a dimostrare che le nostre idee non solo sono buone ma sono anche giuste, non ritraiamoci, non abbiamo timore, non facciamo i riformisti, i tardo riformisti della fuori moda, questo mi pare. Significa fare riforme vere, radicali e profonde, che non significa che non siano innovatori, innovatrici, saranno anche capaci di portare novità e cambiamento vero, ma devono essere improntati a questi principi.